Avete fatto il compito? Eh? No, eh? Allora, come avevo detto, io vorrei che questa volta qui dedicassimo metà del tempo, anzi già di meno, alle riflessioni su questo primo capitolo dei Promessi Sposi, e metà del tempo invece, anzi un quarto del tempo a questo punto, invece alla discussione un attimo su come proseguire o come osservazione sul corso. Poi dopo ci mettiamo d'accordo invece per la serata prossima del, cos'è, del 26, di sera prossimo, se vogliamo fare questa bevuta con letture in questo locale di Milano. Però prima l'osservazione sui Promessi Sposi. Avete guardato? Letto o riletto? Sì o no? No, eh? Chi sì? 2, 3, 4, 5, 6. Primo capitolo, sì. Quel ramo del lago di Como. Allora, osservazione da parte di chi l'ha letto? Quindi c'è una grande zoomata, no? L'abbiamo chiamato così anche l'anno scorso, cioè è un racconto che procede come uno zoom continuo, no? Che fa vedere un sacco di cose, ma si capisce che sta puntando a qualche cosa. Hai capito perché? Ti sei posto perché? Per farti fare più attenzione. Sì, in un certo senso è vero, cioè come una lunga preparazione di un'entrata di scena importante, no? Poi noi un po' lo sappiamo già, questo sui Promessi Sposi, esatto, ci aiuta un po' l'esperienza in qualche modo, però questo è importante. Tenete sempre a mente una cosa che diceva un critico già di un tot di anni fa, la metà degli anni del Novecento, si chiama Rosario Assunto, che insegnava alla Cattolica, se non sbaglio, il quale, parlando di Dante, diceva una cosa molto giusta, secondo me, che è interessante tenere presente anche riflettendo sulla propria opera, non solo su quella altrui. Diceva che i principi formali di un'opera, principi formali vuol dire, no, ciò a cui si attiene formalmente, quali sono i motivi formali di certe scelte piuttosto che altre, i principi formali di un'opera sono sempre i principi dell'universo secondo quell'autore e coincidono. Questo è un indizio per rispondere alla domanda perché Manzoni fa così. Poteva iniziare in tanti altri modi, perché inizia così? L'affermazione di Assunto o la domanda? Assunto dice: i principi formali di un'opera, cioè come è fatta un'opera, cioè i motivi per cui un'opera è fatta in un certo modo o in un'altra, coincidono sempre, in un grande autore naturalmente, con i principi formali dell'universo secondo questo autore, cioè con quello che quell'autore riconosce come principio formale, formativo dell'universo, no? Lui voglia qui, certo, è giusto. Poi altre osservazioni? Voce perché non la sentono. Sì. c'è una precisione che però non è noiosa, diciamo così, un'analisi che però non è noiosa, uno sguardo analitico che però riesce a non essere noioso. Com'è possibile questo? Secondo voi? Perché? Un po' generico come aggettivo. Sì, ma fatemi delle osservazioni da scrittore in erba, possibilmente. Alla fine del corso almeno, cavolo. No, è tutto vero quello che hai detto, è poetico, cioè ottiene questo effetto. A me interessa che vediate come, perché che ottenga l'effetto di essere poetico ci mancherebbe pure Manzoni. Il problema è che se riusciamo a vedere come, adesso mi spiace che non avendo il testo sotto fate fatica ad averlo presente, però. Sicuramente una ricchezza di vocabolario, questo è importante, no? Guardate, questo qui è una cosa decisiva, perché vi accorgete anche voi scrivendo che il vocabolario a cui attingiamo molte volte è molto ridotto, ed è molto ridotto non perché non sappiamo magari che esistono certe parole, ma perché siccome non le usiamo mai, non le verifichiamo, cioè non le rendiamo, non ci vengono in mente, non ci vengono nel racconto, no? Non fanno parte della pasta con cui lavoriamo, no? Questa è una cosa importante. Io ho visto anche in molti racconti vostri, si vede che uno dei difetti non è tanto di intenzione, ma proprio di mancanza di vocabolario. Capito? Di mancanza di vocabolario, cioè certe cose che potrebbero essere dette con una sfumatura vincente in quel punto, ci sono cose che non lo fate perché non sapete come fare a dirla, cioè vi mancano le parole. No? Quindi viene detto una ricchezza di vocabolario. Cioè, il problema è come fa a essere così analitico, cioè così preciso questo zoom eccetera, ma non essere noioso. Allora, mi detto, richieste di vocabolario, poi sei sezioni che sono come? Invece sono proprio lì. Analoghe. Chiaro. Quindi sicuramente c'è una ricchezza del lessico, del vocabolario, un'organizzazione del pensiero. Cioè, questa che sembra una grande cavalcata, in realtà non è una grande cavalcata automatica, non è vado qui, ma c'è una sorta di regia, appunto, no? Dello sguardo, per cui dice ok, adesso questa è la storia, questo è il panorama, questa, chiaro, la sezione che lui diceva è giusto, cioè c'è un aspetto per cui sia così che l'autore fa così, c'è un pensiero, non è appena un andamento automatico. Sì. Imbuto, certo. Poi ad osservazioni? No. Certo. Sì. La frase del tuo amico cieco è interessantissima. È vero. Quindi abbiamo detto, è un vedere, è una visione che si organizza, una visione che va, che ha una capacità analitica però non noiosa. E abbiamo detto, questo viene sia per ricchezza di lessico, sia perché il testo è organizzato, cioè c'è una regia evidentemente, anzi non evidentemente c'è una regia, quindi non sentiamo la voce del regista, però ci si dispone la scena di fronte in un certo modo, quindi questo è importante, vuol dire che occorre avere questo sguardo registico sul testo, questa è un'altra cosa importante. Noi spesso nei racconti che mi avete dato vedo che le cose nascono via facendo, e come sono nate le lasciate lì. Si capisce che raramente c'è un lavoro di organizzazione registica del testo, cioè no, di ripresa, no, dei volumi, chiamiamolo così, del racconto, e disposizione secondo quello che non è stato anche solamente cronologicamente quello che è venuto in mente, no? Molte volte basterebbe invece uno spostamento di questo genere per rendere più interessante il tutto, no? Quindi è come se ci fosse lo scrittore in senso pratico, ma c'è poco il regista del testo, invece questo è importante che ci sia, qui si vede, no? E qui lo notiamo guardandoci. Prego. Certo. Che si muove. Certo, certo. C'è un'azione, c'è un'azione. Sì.
La parola
fatto a rami, quindi. Certo. Questa osservazione è interessante, perché poi voi vedete che in questo, diciamo così, brano di racconto, in questo inizio, uno degli aspetti importanti è che è un microcosmo in cui si dà un macrocosmo. Cioè, questo è un microcosmo, è quel lago, quel ramo, quella stradetta, quell'insieme di stradette, quel fazzoletto di terra lì, potremmo chiamarlo, in cui in realtà va in scena il mondo intero. E va in scena il mondo intero perché intanto la lingua ci fa fare un sacco di movimenti, ci fa prendere dentro tutto, no? La storia, la natura, no? Noi non abbiamo l'impressione di soffocare in questo pezzettino, no? Lo zoomiamo sempre di più, ma nel farlo percepiamo il particolare della voce dialettale del Resegone e gli spagnoli che sono arrivati, e il fatto quindi che il mondo è attraversato di questo, cioè ci dà tutto, anche se noi non abbiamo nemmeno il tempo di analizzarlo, ci dà tutto queste cose qui Manzoni, e poi ci fa addirittura vedere il purgatorio, cioè ci porta, questa è un'osservazione per me molto importante in questa cosa, che noi non ce ne accorgiamo, ma lui ci fa vedere all'inizio del romanzo la questione importante del romanzo, no? Come tutte le grandi entrate in scena, in questo romanzo, in questa prima parte che abbiamo letto, ci si dà già tutta la questione, e la questione è appunto che la natura ha un certo movimento, la storia ha un certo movimento, poi arriva l'azione umana. L'azione umana può cambiare il volgere delle cose. I bravi arrivano, stanno. Renzo, Lucia sono promessi sposi, poi arriva Don Rodrigo che vuole Lucia. Cioè l'azione umana c'entra, interviene come una spada nella storia e nell'andamento delle cose. E il punto, così, di, se ci pensate, con una specie di sfondamento di tipo teologico, filosofico, il purgatorio che lui ci fa vedere con questa, no, queste fiamme, queste cose popolaresche, le fiamme, le cose, il purgatorio è il luogo di questa cosa qui, è il luogo della libertà, è il luogo del passaggio, no? Ora Manzoni vuol fare un grande romanzo sulla libertà, sul problema della libertà, della provvidenza e della libertà, e già all'inizio ci fa vedere tutto, mette senza che noi ce ne diamo conto, perché magari non è che questa cosa vi dico, uno se ne accorge se sta molto attento, se legge la cosa 2 o 3 volte, ma è come se all'inizio ci facesse vedere le carte, il giocatore, cioè, stiamo giocando con queste carte, c'è l'andamento della natura, l'andamento della storia, gli spagnoli, le ville, le vigne, le cose, le montagne che cambiano, l'andirivieni di montagne, che sono un'espressione grandiosa, no? L'andirivieni di montagne, no? C'è tutto questo andirivieni di fatti, di montagne, eccetera, e c'è l'azione di uno, i bravi stanno lì, arrivano, così come c'è l'azione, che però è un'azione che è una sorta di inazione, quella di Don Abbondio, che infatti durante il romanzo sarà l'ignavo in qualche modo, quello che non fa quello che dovrebbe fare, e non per questo è colpevole, ma è uno che fa meno, o comunque, ecco, tutto questo ci è già dato all'inizio, quindi è un autore che sta dando all'inizio nel suo là della sua grande orchestra che poi partirà, sta dando tutto. Questo non è casuale. E il fatto, a cui voglio, qualcuno l'ha già accennato, e noi pensiamo che appunto le frasi lunghe, le frasi, il flusso, sia quasi un frutto del, no, del Novecento, della letteratura da Cellini in poi, invece, come diceva prima, ci sono frasi di 11 righe, la stessa frase iniziale sono 8 righe senza un punto, no? Come fa a fare così? Come fa a fare così? L'avete detto, proprietà del lessico, cioè capacità di usare le parole, in un senso effettivamente il ritmo, lirico eccetera, e la punteggiatura, perché ci sono i punti virgola, ci sono i 2 punti, ci sono i punti, no? I momenti in cui la frase sta su, ci sono, non è che non ci sono, noi magari appunto non li vediamo neanche, ma ci sono, e questo fa star su il respiro della lettura, sta sull'attenzione. Questa è una cosa importantissima, questo vi fa capire che saper usare punti virgola, allora puoi fare una pagina così, se no no, se non sai usare punti virgola questo non riesci a fare. Sembra una cavolata, però cioè, il punto e virgola manco lo consideriamo, cioè, sembra quasi una cosa inutile della letteratura, la punta del punto e virgola, che cos'è, no? Non si usa quasi più, e noi invece che abbiamo un grande esempio di uno che usando i punti e virgola fa su una roba dell'altro mondo, no? Poi altre osservazioni? Sì. Certo. Sì, questo appunto è. Cioè, sono cose per cui non c'è la ricetta a priori, no? Cioè, quello che io spero un po' abbiate visto anche facendo il corso, che non ci sono ricette a priori. La cosa che può fregare di più però è l'incoscienza dei problemi, no? Cioè, è la sottovalutazione dei problemi. Poi non è che uno vi dà la ricetta, perché poi la soluzione è personale e a volte è anche inedita, cioè non è che uno deve fare come ha fatto qualcun altro prima, però quello che non puoi saltare è la coscienza dei problemi che trovi di fronte. No? Allora, per esempio, in un racconto, il cosa vuol dire come fai a tenere l'attenzione del lettore, no? Questa è una cosa importante, questo è un problema enorme, no? Che non è un problema, come abbiamo detto fino adesso, formalista, cioè non è un problema di trucchi, di come fare, no? Ma è capire qual è l'elemento drammatico che può tenere su l'attenzione del lettore, cioè su quale elemento drammatico scommetti. No? Allora, noi qui abbiamo Manzoni che su che cosa scommette? È chiaro che poi tutto il resto va avanti, ma scommette su quello che abbiamo visto prima, un'assoluta precisione, identificazione del posto, no? È quel ramo del lago di Como, e al tempo stesso la movimentazione assoluta di questo, no? Quindi se pensate è lo stesso nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai, cioè è una cosa precisissima e larga, no? È nel mezzo del cammin della nostra vita, cioè di tutti, mi ritrovai, cioè io mi ritrovai. Quindi è la precisione di Dante che mette sé in scena come personaggio, però dice subito la nostra vita e ti crea tre fiere che fanno paura, ma sono tre grandi emblemi, quindi tira dentro. Ecco, questa idea del particolare dove però si possa giocare il tutto, questo è importantissimo, no? È un elemento importante, non è l'unica strada, ma è un elemento importante. Si vede che lui si è posto il problema. E poi questo fatto, bene, ti faccio una descrizione, sì, tenete conto, questo va detto, che questo è un romanzo scritto quando non c'era la televisione, quando non c'era il cinema, quando in qualche modo anche la capacità di farti vedere attraverso le parole era molto più importante rispetto ad adesso. È chiaro che adesso uno dice, sai, ti faccio no, un bel piano lontano con l'aereo dall'alto, che te le faccio vedere, ma allora no, allora le vedevi così o non le vedevi. E quindi in qualche modo questa capacità di far diventare visione delle parole era importantissima. È importante anche adesso. Oggi, paradossalmente, ha una chance in più e una sfortuna in più, perché tu hai dall'altra parte un altro strumento di comunicazione, come lo chiamano il video in senso generale, che ti ha fregato tanto terreno, no? E che però te ne dà anche tanto altro, perché ti dà un riferimento più preciso, no? Pensate anche solamente, lo dico così, parentesi, anche per chi scrive poesie, quando tu per esempio immagini e metti in campo in una tua poesia, o forse anche in un racconto, un'immagine di controluce, no? Per cui uno è colto in una sorta di controluce, un viso contro. Cioè adesso quante cose in controluce mi ha visto da Kim Basinger in poi? Cioè, mi ha visto le robe controluce. Quindi, come dire, è chiaro che il video ti aiuta ad avere immediatamente la nettezza di una certa immagine, quindi non puoi anche non soffermarti tanto, basta richiamare, no? D'altra parte, però, siccome ne hai viste tante, ecco, Manzoni questo problema qui non ce l'aveva, beato o sfortunato lui, perché lui ti fa questo video, questa zoomata, senza che lo zoom sapesse nessuno cos'era. Allora, per dire. Se un elemento è il particolare e il generale, che giocano subito, e che giocano subito, attenzione, qui è in maniera forte, per quanto uno non se ne accorga, in maniera forte, cioè, ti metti in scena il purgatorio fin dall'inizio, ti sto dicendo qui si sta giocando il destino. Cioè, in questo racconto che sembrerebbe una cosetta di due villanelli, che il principe vuole lei, sai che storia nuova, cioè, una storietta, no? No, ti sto dicendo che questa storietta ci va di mezzo tutto, la natura, la storia, il purgatorio, cioè, il destino va di mezzo in questa storietta, no? Perché il tema è la provvidenza, la libertà è la provvidenza, che tutto ci va in mezzo. E te lo dico senza dirtelo. Ecco, noi questo, il che cosa c'è in ballo nelle storie che raccontiamo, in qualche modo dobbiamo averlo presente e in qualche modo suggerirlo. Se non c'è il suggerimento di questa cosa, come problema, poi per uno può essere una cosa o un'altra. Cioè, qual è l'elemento drammatico, coinvolgente, chiamiamolo così, cioè qual è l'elemento per cui questa storia deve interessarti? Questo uno deve averlo chiaro quando scrive, quando decide di aver scritto una cosa, non ce l'ha all'inizio, ma nella regia, poi diciamo questo è importante, cioè qual è l'elemento drammatico per cui ti tengo qui? Per cui tu, mio lettore, mio semblable, come diceva Baudelaire, mio simile, perché partecipi con me a questa avventura? Cos'è l'elemento drammatico che ti interessa? Manzoni scommetteva sul fatto che il problema della provvidenza, dice alla fine, il sugo della storia, no? Che i guai non vengono da soli, a volte anche senza cercarli, e quindi il problema è come stai di fronte ai guai, mica un temino da poco, no? Dice questo tema, dice, beh, non interessa a tutti, non interessa solamente a me, no? Ecco, uno la scommessa deve farlo su questo, deve averlo chiaro questa cosa qui, no? E la può mettere in campo all'inizio, è una scelta, no? Però è un modo per far capire l'aggancio, cioè qual è il punto a cui agganci l'altro, il lettore, no? In genere non, l'aggancio non può mai essere superficiale appena, sì, può essere che fine ha fatto Don Abbondio, no? Ma Don Abbondio, chi sono questi bravi? Certo, questo è un aggancio, anche questo, ma il motivo per cui ti aggancio io devo avere chiaro qual è, poi tutta una cosa è la fine che ti ho preso al cuore, no? Pensi di essere stato preso per il bavero e invece ti ho preso al cuore, però io lo devo sapere, io che sì, lo devo sapere dove ti voglio prendere, no? Si capisce cosa intendo? E questo, capite, è un problema di pensiero, come si dice, nel senso forte, di giudizio, no? Poi altre osservazioni? Sì, questa puntualità dell'azione rispetto al resto è impressionante qui, cioè, qui si capisce che Manzoni sta ponendo il problema della storia, cioè della responsabilità della storia, del fatto che tu compi una cosa. Questa è una cosa enorme, lo fa così, dice i bravi stanno, perché il gesto sta, tutto il mondo si muove eccetera, e il fatto che tu fai una cosa interviene, si frammenta, si mette in mezzo a tutto questo movimento. Questo è interessantissimo. Certo. Fa entrare la storia in maniera ironica, appunto, certo. Altre osservazioni? Soprattutto chi l'aveva letto, ma l'ha riletto per la prima volta, non se lo ricordava. Qualcuno di voi prima ha detto, si capisce che amava questi posti, no? Qualcosa del genere, signore, signore. Ecco, quest'altro è un aspetto importante, cioè adesso la parola amare forse non è la parola più adeguata qui, però si capisce che nel caso di una descrizione di questo genere, il tipo di rapporto che c'è tra lo scrittore e la cosa descritta non è pretestuoso, non è il rapporto che uno ha con un argomento, non so come dire, no? Cioè per riuscire a sentire l'andirimia di montagne, cos'è che l'hai sentito? Cioè per riuscire a scrivere una cosa che l'hai sentito, quindi che ti ha impressionato, cioè non è un'idea che ti viene in mente mentre scrivi questa, quindi che l'hai sentita prima, te la ricordi, no? Te la porti con te, no? Questa è una cosa impressionante, per quello lo dico, perché molte volte noi cosa succede, lo vedo anche nei racconti che mi avete dato, uno si sforza di descrivere qualche cosa, no? Come se dice, bene, adesso immagino di andare di fronte a una cosa e la descrivo, ma è una cosa magari che tu non hai mai visto, o hai visto poco, in realtà non appartiene a te, alla tua vita, no? Ora, questo non vuol dire che uno può descrivere solo quello che ha visto, e questo sarebbe limitante, però uno può descrivere qualcosa che gli interessa, per cui c'è un interesse, questo interesse può essere anche il fatto che ti fa orrore quella cosa lì, non è che deve essere appunto un rapporto affettivamente positivo, no? Però ecco, la descrizione vive molto del fatto che non può essere un esercizio di stile di fronte a una cosa che non ha un rapporto con te, quindi questo sono convinto. La descrizione di qualche cosa che non c'entra con la tua vita a qualsiasi livello, ma non c'entra, si sente subito che è plastica, capito? E dall'altra parte, come accade in molti racconti di arte, la descrizione di ciò che è consueto, no? Non trae forza dal fatto che è consueto, no? Non trae forza dal fatto che è una consuetudine. Non è che secondo uno è passato sempre da quella strada, descrive quella strada e in questo modo, siccome la conosce bene, la descrive bene. Si capisce il tema? Anche lì, perché questo fa parte dell'esperienza che si vive, cioè un posto che tu vedi dipende molto da come stai quando lo vedi. No? Cioè tu certe strade le hai fatte e ti sembravano belle, poi le hai fatte un giorno, che lei ti ha lasciato ed erano bruttissime quelle strade, oppure il contrario, erano bruttissime, però lì ci abita lei, e adesso è bellissimo, cioè dipende molto da come tu sei, una cosa che descrivi, cioè che tipo di rapporto ha con te. E questo per me è un altro aspetto importante, perché noi a volte mettiamo, ho visto in molti racconti, avete dato delle descrizioni che sono, sembrano molte, molto le cose da Cinecittà, cioè ci vuole appena per la descrizione mettere sulla casa, anche se dietro è vuota, no? Se lo scenario è vuoto dietro lo stesso, questo un po' si sente, no? Se sono descrizioni di servizi, non so come dire, sono descrizioni di, no, necessarie, perché se no c'è il vuoto dello sguardo, no? Invece no, non può essere così. Voi capite in questa descrizione qui che non c'è niente messo lì come cartapesta, è tutto in qualche modo importante, no? Per questo evidentemente c'era un rapporto di Manzoni con questi luoghi affettivamente molto carico, questo sicuramente, se no non riesce a fare una cosa del genere. Questo vale sia per una descrizione di 5 pagine che per una di 3 righe, per esempio. Deve avere comunque un legame con quella cosa lì, se no la descrizione diventa puramente decorativa. Può essere anche bravissimo a descrivere, però si sente che stai facendo appunto una, stai mettendo le paratie, stai mettendo la scenografia, ma nel senso più vuoto del tempo, questo si avverte. Anche se non appartiene alla tua esperienza diretta, se non appartiene a qualcosa che tu hai visto, faccio un esempio. Ci sono magari dei posti che uno descrive che non sono posti cari a lui, ma sono posti cari al personaggio che ha messo in vista, no? Ecco, questa cosa che è importante. Se, cari, diciamo così, con tutta la variabilità, cioè forse cari, odiosi, non importa, no? Cioè sono intensamente importanti per il personaggio. Ecco, questo si capisce quando è così. Quando tu stai scrivendo una cosa perché sei quel personaggio che sta parlando, che sta descrivendo quel posto. Oppure è solo una descrizione di servizio. Intendiamoci, può essere benissimo delle descrizioni assolutamente neutre, assolutamente di ma perché deve essere così? Cioè perché il rapporto con quella così è quello, non perché casualmente è così, non perché è lasciato povero perché è povero. Cioè, in letteratura non esiste niente di povero per sciatteria, o di nitido perché non c'è intensità, sempre il contrario. Di poco intenso perché c'è poca intensità, no, è sempre un esito. Difficile scrivere, cioè. La Manzoni si vede, cioè questo era uno, cioè, era il computer e poi soprattutto non era nemmeno contento, tra l'altro, cioè anche poi si macerava perché non era contento di quello che aveva fatto, per cui alla fine ha smesso di scrivere romanzi. Pensate, se lui ha smesso di scrivere romanzi, scrive così, pensate molti di voi cosa dovrebbero fare. Per buttarsi sotto il primo tram che passa, no? Se fosse logica la cosa, per fortuna non è così. Tant'è vero che sapete Manzoni, il problema che aveva è che alla fine non scrisse più, no? Vuole scrivere solo storia, cioè, dice, basta raccontare, basta inventare storie, non c'è bisogno, scrivo solo storia, perché il problema che qui mette in scena è il valore della storia. Se c'è la provvidenza, lui da credente dice, se c'è la provvidenza come faccio a sapere dove lo vedo? Cosa vuol dire? Questo sugo della storia che i più semplici capiscono in maniera banale, come sempre, gli altri non vengono da sole, due volte vanno anche a cercare, vengono anche sotto le cerchie, però come fai a stare al mondo? Se gli altri vengono anche sotto le cerchie, come fai a stare al mondo? Altro su Manzoni? Se c'è solo niente, altro? Io vi consiglierei, siccome l'altra volta qualcuno mi ha detto, non so se di voi qui, vi consiglierei, mi ha detto, ma guardaci un po' di bibliografia, insomma, di consigli per l'estate, io vi consiglierei di leggere allo stesso modo, così, un altro testo secondo me incredibile, che è però di un poeta, però è una pagina in prosa, che è la prefazione ai Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli. Canti di Castelvecchio è un'opera del 1903. Voi prendetevi quella pagina di prosa che fa da prefazione. È Canti di Castelvecchio, non mi riccia, è Canti di Castelvecchio, dove lui parla da dove nasce la sua attitudine poetica. Allo stesso modo vi consiglio di leggervi il libro segreto di D'Annunzio. Avete mai letto il libro segreto, la prosa finale, le prose ultime di D'Annunzio, dove lui parla di questo vedersi scrivere con una mano come una fosforescenza. Come? Come? Come Tinsen, più o meno, solo che era 100 anni prima. Sì. Beh, diciamo così, un po' perché intanto è l'autore di un romanzo solo e non abbiamo avuto altri grandi autori di romanzi in Italia, quindi è una tradizione debole, complessivamente debole, c'è il suo monumento, diciamo così, ma intorno non c'è molto altro, e questo ha reso debole la, in un momento in cui invece altre tradizioni linguistiche sfornavano capolavori, no, a man bassa, sia con l'inglese, con il francese, con la russa, e quindi nella, no, nell'internazionalizzazione dell'opera questo, tutto questo non ha giovato a Manzoni, no? Mentre invece tanti romanzieri russi hanno vissuto la gloria di altri, anche russi medesimi. Insomma, c'è un aspetto di debolezza complessiva della tradizione italiana che in quel tempo lì esportava l'opera lirica come grandi romanze, come grandi storie, quindi Verdi eccetera, e però non esportava Manzoni, perché la storia popolare, per noi il nostro romanzo popolare è stata la lirica normalmente, no? E questo la conosco in tutto il mondo. Secondo me c'è un aspetto di debolezza di tradizione nel romanzo, di grande forza in altro, no? Questo secondo me non ha giovato a Manzoni. Sicuramente il problema che Manzoni tratta, la provvidenza eccetera, non era poi così popolare o così desiderato in giro rispetto ad altri tipi di romanzi, questo sicuramente, cioè Madame Bovary piaceva di più, era più beh, più che una censura, adesso io sto sempre attento a parlare di queste cose, sicuramente Manzoni mette in campo un tipo di problemi che, diciamo così, la grande borghesia lettrice di romanzi non sente o non vuole sentire, no? Cioè il problema appunto della provvidenza, della responsabilità individuale, sì, in questo senso qui, no, certo, no. È più un aspetto esistenziale, no? Mentre, perché non è che Manzoni fosse poco conosciuto all'estero, perché tutti i grandi intellettuali d'Europa del tempo dialogarono poi con l'opera di Manzoni, no? Non è che fosse sconosciuto o tenuto in un angolo, tutt'altro, anche perché lui stesso è un grande intellettuale di dialogo con tanti anni, però sicuramente ha scontato il fatto che il romanzo, essendo il genere la cui fortuna è decretata dalla borghesia lettrice, no? Anche dalle donne borghesi lettrici, questo tipo di problema faceva fatica a entrare, no? Non interessava più di tanto, un po' perché è un tema comunque anche di grande matrice religiosa e filosofica, quindi c'è un lettore che sia attento a queste cose qui. D'altra parte, perché a mio avviso la lettura che Manzoni dà di questa cosa ha bisogno di una tradizione che la colga, se no per fatica. Poi ci sono anche altri motivi, c'è cioè anche un motivo successivamente, cioè sono gli anni della possibile tortura, siamo cioè, fino all'Ottocento, che erano molto forti altre tradizioni, e anche artisticamente, politicamente per l'Italia era un momento disastroso. Quindi sicuramente c'era più interesse a portare i romanzi francesi in Italia. Portare romanzi italiani in Francia con un diritto tanto difficile, non puoi dire anche di questo, cioè i colonizzatori, quelli colonizzati si capisce chi sono, non è che è casuale. Allora, un quarto d'ora lo dedichiamo a discutere con me, io un po' l'ho già fatto con qualcuno di voi, quindi mi dispiace ripetere, ma può essere utile discutere anche insieme. Io volevo da voi qualche indicazione circa il corso che avete fatto, sia per decidere come se farlo quest'altro anno, sia per far tesoro naturalmente dell'esperienza fatta. Qualcuno di voi mi ha già detto le cose, però mi interesserebbe sapere anche da altri di voi che sono qui. Cioè voi stessi lo dico di fronte a tutti, se non si vergognano, e facciamo tesoro. Cioè il problema che vi pongo è, so benissimo, perché è voluto, a parte quelli che hanno fatto gli altri anni, che questo tipo è un tipo di seminario di scrittura. Delude l'aspettativa iniziale, cioè non è come uno se l'aspetta, chiaro, se uno l'ha già fatto negli altri anni, no, però non è come uno se l'aspetta. Se uno si aspetta di venire qui e imparare un po' di strumenti per scrivere, come normalmente se si presentano i corsi di scrittura, e questo non accade, o meglio, non accade con quel metodo lì, accade in un altro modo a mio avviso, però questo sconta delle difficoltà. Quindi da una parte osservazioni su questa cosa qua, e poi anche suggerimenti su come migliorare, cioè, mai c'è stato troppo di una cosa, poco di un'altra, dite che voi, cioè, cosa mai avreste desiderato di più, oppure troppe cose, cioè, dite sinceramente, come vi sono sempre, non c'è procedura di collaborazione. No, io non ho detto che, cioè, ho detto che non soddisfo l'aspettativa iniziale perché è sbagliata l'aspettativa, io credo che soddisfo, sì. Ormai, cosa vuol dire, gli hai data su, cioè ormai cosa vuol dire, io ormai è stato utile in questo senso. Altre osservazioni? Sentite cosa dice? Non gliene frega niente, non dicono niente, non c'è taglia là in fondo. Dove i 6 anni? Quando avevi 6 anni? 7. CPQI, che noi o gli autori? Ci sia della carne, insomma. Dopo questa dichiarazione di intenti, no, anche osservazioni critiche? Prego, ecco, aspettava. Osservazioni critiche. Questo è un errore mio, questo è un errore mio, nel senso che non mi sono inteso bene io con Giuseppe su questa cosa qua. Io gli ho chiesto di venire un'altra volta, poi dopo non ci siamo più intesi. Troppa libertà, insomma. Chiaro. E tu sei nostalgica della scuola, dell'obbligo. No, no, è chiaro, no, no, ho capito così. Certo, vuoi sapere come sei tu, non solo che è bravo lui. Però non me l'hai dato il racconto, me. Così, mi ha parlato? E cosa ho detto? Che eri bravo? Ti ho detto che eri... Ah, ok. Certo. Comunque tu lunedì prossimo al bar leggi la cosa del marciapiede, lo sai. Adesso ti sei fregato, lunedì sera non mi voglio sentire sta cazzo di 20 metri, 20 righe sul marciapiede, le porti e se fanno schifo. hai una settimana di tempo per impegnarti a farle. No, vabbè. Registrarlo. Certo. Cioè, in realtà, scusami per chiarire, perché così ci intendiamo, cioè quando tu fai riferimento al fatto che si parla di laboratorio sui testi, no? Sì, della rivista del centro. Esatto. E infatti questo è stato fatto una volta con tutti e poi in maniera esemplare, cioè di fronte a tutti, per alcuni certo non si può fare diversamente. L'offerta c'è, certo. Se uno a verificarsi, certo. Bisogna che parli forte perché là finalmente sono svegliate e vogliono sentire anche loro. chiaro. Sì, non copiare, ma insomma copiare bene, come dice Eliot. Se uno scrittore bravo copia ma non se ne accorge. Allora io dico tre cose, dopo finiamo. La prima, dopo do anche qualche indicazione di libri. La prima è che questa scuola qui, questo seminario qui, paradossalmente è al tempo stesso molto presuntuoso e molto umile. Molto presuntuoso perché tiene insieme tante cose, gli incontri con l'autore, il lavoro sui testi, la lettura, no, il mezzo laboratorio, cioè prova a tenere insieme tante cose. Questa è una presunzione che funziona o non funziona, cioè poi magari non ce la si fa. Cioè, no, accade poi che facendolo ti accorgi che qualcosa lasci perdere. Può essere che per fare gli incontri con gli autori si perda un po' di lavoro sui testi personali, viceversa. Questo mi accorgo, e questo è per una sorta di presunzione, tra virgolette, della scuola. E come tutte le presunzioni è un errore. Al tempo stesso però è anche molto umile perché siccome non si, qui nessuno ritiene di avere la chiave in tasca per insegnare a scrivere, no? E non c'è una sorta di posizione docente, so come dovete fare a scrivere e so qual è la strada che uno di voi deve fare per scrivere, siccome qui nessuno lo pensa così, c'è una sorta anche di umiltà che diventa il dire ma proviamo, cioè vediamo, no? Come dire, io ho visto queste cose, te le faccio vedere anche a te. Questo magari è un po' disordinato, è un po' con le porzioni non proprio precise, non proprio adeguate, non è proprio una ricetta che per cui la ciambella che è proprio tutto col buco, però è il sapore della letteratura. Quello che io sento come se io la scuola con me sente come se fosse letteratura. Questa è la prima caratteristica. È una caratteristica difficilmente separabile dalle persone che lo fanno. Io non riuscirei a farlo con diversi, cioè non farei un lavoro diversamente. Posso correggere quella, ma non lo farei diversamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che appunto tutto dipende dalla domanda che si ha. E poiché la domanda che sia non è appena genericamente mi interessa più leggere o mi interessa più scrivere, ma è con quanta coscienza sto leggendo, con quanta coscienza sto scrivendo, no? Evidentemente ci sono dei livelli di lettura e di scrittura tra di voi che sono molto diversi, no? E quindi difficilmente c'è una domanda simile e difficilmente si trova un oggetto, tra virgolette, c'è una serie di cose che corrispondano per ampiezza adeguata alle domande. Per esempio, ci sono alcune persone che qui, l'altra volta potremmo benissimo farla loro la scuola, cioè potremmo farci da 2 o 3 anni, potremmo mettersi qui al mio posto e fare l'incontro con l'autore, fare insieme, guidare insieme una discussione di analisi sul testo, e sono essere molto interessanti queste, anche perché questa è la terza cosa che dico. Un elemento importante dell'esperienza della letteratura è che poi bisogna farla, cioè a un certo punto uno deve rischiare. Deve farlo. E rischiare vuol dire proprio che uno dice, non è che io rischio, quando io ho pubblicato il mio primo libro di poesie, che ho 18 anni, non è che l'ho fatto perché ero sicuro di essere bravo a scrivere, l'ho fatto perché ho rischiato. E quando ho cominciato a fare la prima rivista di poesie quando ho 18 anni, non è che l'ho fatto perché pensavo che i miei amici fossero i migliori di tutti o che avessero la patente per farlo, l'ho fatto. Ecco, allo stesso modo la letteratura, questa letteratura, quindi che da allora ho imparato un sacco di cose, forse ho imparato più di quello che ho detto naturalmente, no? Allora quello che voglio dire è che secondo me c'è un aspetto per cui, e questo soprattutto per alcuni di voi vale ma un po' per tutti, la letteratura poi bisogna farla, bisogna rischiare, bisogna navigare, che vuol dire bisogna pubblicare, bisogna discutere, bisogna fare le riviste, bisogna fare le colonne editoriali, oppure se non si vogliono fare si fanno, si scrivono le recensioni, cioè secondo me bisogna cominciare a farle. Devi smettere di pensare di essere pronto, ma devi rischiare, no? E rischiando si parla, no? Rischiando poi uno impara un sacco di cose e mette a posto, no? Per questo io credo che in ogni caso, qualsiasi lo sviluppo che daremo a questa esperienza qui, che ci racconto naturalmente le cose che ti ho detto, in particolare sono convinto che c'è troppa roba, e bisogna solo fare una cosa più semplice. Facciamo 5 incontri di autori e stop. tempo per fare degli incontri con meno persone sui testi che si fanno, cioè di analisi del lavoro che si sta facendo, di verifiche, come diceva lui, cioè non fare un lavoretto forte, sensibile. Ecco, ovviamente bisogna fare solo questo, magari non fare un'ora su Maldoni, cioè, qualcosa si deve perdere, cioè, non si può fare tutto, questo ovviamente, perché non solo è molto impegnativo, poi è difficile trovare un lavoro, faccio tutto, bisogna trovare la possibilità, il tempo di fare tutto. Per cui c'è qualche taglio in qualche modo tra fatto nella proposta. Ma al di là di questo penso che un aspetto sicuramente importante, che per adesso è stato, diciamo così, legato ai destini dei singoli, cioè Bardello uscendo dalla scuola eccetera, nel rapporto con me, con Luca eccetera, poi è arrivato a fare il suo primo romanzo, okay? E così questo succede anche ad altri. Ecco, ci sono degli esiti personali, uno che no, comincia a diventare bravo, allora pubblica qua e là la rivista, il destino, da altre parti. Ma secondo me c'è anche qualcos'altro, ci può essere invece qualcosa che nasce come una cosa che si fa insieme, può essere una rivista, può essere un'antologia, può essere un gesto, cioè una cosa che si fa insieme, che in qualche modo, questo dico per alcuni, alcuni dicono io voglio rischiare, voglio fare insieme questa cosa qua. Potrebbe essere il corso stesso, cioè si rischia di fare il corso, cioè si rischia di fare questa specie di cosa stramba, che non è più un corso appena, ma è anche qualche cos'altro, e si prova a tenere, ma io sto riflettendo cosa c'è altro, non la ricetta in mano. Capisco che il tipo di esigenze che qui ci sono, probabilmente un passo così si può fare, cioè cominciare a fare qualcosa insieme, non solo a fare il laboratorio, il seminario, no? Ma questo adesso vediamo, ci pensiamo un po', pensateci anche voi, questo potrebbe essere una cosa da immaginare, no? Cioè, così come ci sono quelli che fanno le antologie, i libri, eccetera, potremmo anche noi fare una cosa, perché no? Potremmo metterci qui e dire bene, dedichiamo due incontri. Invece che sta qui a romperci i coglioni sulle virgole, non le virgole, le cose, decidiamo bene, facciamo un'antologia di racconti su odiare la mamma, per dire, no? La mamma è la rovina dell'Italia. Bene, okay, allora, partiamo su questo, partiamo dalla mamma di Vittorio Emanuele, eccetera, le mamme che ha rovinato l'Italia, e facciamo un'antologia sulle mamme, per dire, no? C'è pure dice no, è interessante fare invece un'antologia sulle mamme, fare la discussione online su un'altra cosa. Ecco, secondo me bisogna cominciare a fare, io questa è un'esigenza che avverto, cioè, perché sennò almeno io per me è stato così. Comunque insomma questo ci pensiamo, pensateci anche voi, ma come a settembre la ripresa dopo l'estate, ma si chiamerà una riunione che viene chi vuole, cioè, libera, e proviamo a mettere a fuoco meglio tutto questo. Per lunedì 26, siete convinti si fa lunedì 26 il reading fine scuola, come si dice? Allora, qui dalla regia mi dicono che sono invitati a partecipare naturalmente tutti i partecipanti della scuola, tutti gli iscritti della scuola, che confermano la loro presenza mandando una mail qui al centro, perché c'è un problema di organizzazione, c'è cioè dei posti da tenere in questo locale eccetera, cioè tutti voi e gli altri che la sanno avvisati, dovete mandare una conferma di partecipazione entro il 22, cioè giovedì. Questo perché naturalmente dipende da quanti della scuola ci sono, tanti altri potrebbero esserci, no? Che vuol dire? Che siccome il centro offre la consumazione agli iscritti, no? Grande gesto di liberalità del centro culturale, si possono invitare anche delle altre persone, no? Cioè uno porta l'amico, dice vuoi sentire un grande racconto sul marciapiede in 20 righe? No? Ora o mai più, dice 26 sera, adesso o mai più, e dice come cazzo, questo non me lo voglio far fuggire, uno viene. Allora, per sapere quanti, se si possono invitare altre persone quante, bisogna sapere prima chi di voi c'è, se siete 30 un conto, 40 un altro, 70 un altro. Quindi anche gli altri che non ci sono stasera verranno avvisati per mail, però voi sappiatelo, quindi entro 22. Se voi avete già in mente entro giovedì di avere invitare amico, amoroso, fidanzato, l'amante, quello che vi pare, lo comunicate il 22, dite io vengo, ma non segreto, non vi dico con chi, ma non si deve vedere, no? Vengo ma non ve lo dico, vengo con la principessa, d'accordo? Quindi uno lo dice, se lo sa già lo dice il 22, così ci si vengono. Per quella serata io direi che possiamo, senza stare a annoiarci troppo con aspetti organizzativi, voi sapete che lì si fa una, chi c'era l'anno scorso l'ha visto, si fa una lettura molto semplice, sequel, cioè uno dopo l'altro, io vi presenterò uno a uno il breve curriculum, e No, scherzo, non presenterò nessuno in realtà, anzi incaricheremo qualcuno di presentare, e si leggono le cose, quindi è chiaro che uno non si presenti col tomo così, cioè, sia lì per bere e mangiare, ma si deve ascoltare l'Odissea. Quindi se uno porta un racconto breve, 20 righe, 25 righe, cioè una poesia, una cosa, cioè, non è l'occasione in cui uno finalmente può leggere le sue cose al pubblico, capito? Cioè, evitiamo la famosa forma della lettura vendetta contro il mondo, che è una tipologia di lettura dell'autore inascoltato. Poi invece chi, vi ridico per chi vuole, due appuntamenti invece sulla poesia, che sono il 22 sera, lo stesso giovedì in cui scadono le iscrizioni alla bevuta, il 22 sera io sono lì al Teatro di Verdura, sapete, quello di Senato. Adesso la poesia, sono lì con un attore e faremo una sorta di dialogo-lettura sulla poesia italiana contemporanea, nel senso che lui leggerà alcuni testi di poeti italiani secondo Novecento, primo secondo Novecento, e io leggerò, come dialogando con lui invece, alcuni testi di miei amici, cioè di poeti italiani attuali, forse amici che conoscono questi, cioè è un modo per conoscere un po' la poesia italiana contemporanea. Invece il 24 sera, per voi nottambuli della Notte Bianca di Milano, al Planetario, sono lì con Giovello e qualcun altro, se non sbaglio, a fare questa notte, credo che sia corta, un'oretta se la carichiamo, cioè a mezzanotte inizia, a mezzanotte il Planetario, il 22 sera alle 9. Hai telefonato? Teatro di Verdura, via Senato 14. Io direi così, chi di voi vuole proprio venire? No, io ci tengo, se venite sono contento, però non dovrei evitare il stress, se mi scorse magari alle 8, ma se me lo dite, chi è sicuro di venire, se me lo dice qualche volta, adesso, magari mandandomi una mail, io poi quando sono lì, quel giorno, questa è una soluzione, questa, insomma. Oppure venite alle 8, insomma, quello che vi fa meno scomodo. D'accordo, bene.
Via Senato. Ah, ecco lì, scusate, via Caminatella, il bar via Caminatella, il Mama Caffè. È un bar ristorante. Scusate, come libri, scusate. No. Allora, io mi ero appuntato queste cose, libri, oltre a quelli che spero vi siano già appuntati l'anno scorso, non so, per gli ospiti.
Atene, Gerusalemme di Sergei Averinsiev o Avernicev, sull'autore, sulla coscienza dell'autore. Poi io vi consiglio tre altri libri. Uno, vabbè, poi due libri che qualcuno avrà visto, sono le cose sulla scrittura di Flannery O'Connor, che sono pubblicate da Minimum Fax e anche in audio in parte. Sicuramente interessante la parte della scuola di scrittura di Carver in audio, di Raymond Carver, mi sembra che è una scuola di scrittura, una cosa del genere. Raymond Carver, c'è anche me, poi io vi consiglierei di leggere i saggi di Eliot, in particolare Tradizione e Talento Individuale, sono saggi abbastanza tosti, però un grande letterato, un grande lettore come Thomas Tinelli. Tradizione, si chiama, è un saggio, un libro che è un saggio e ha il titolo un libro, Tradizione e Talento Individuale. Oppure anche Il Bosco Sacro, se non trovate quello, anche Il Bosco Sacro, un altro elenco di saggi molto belli. No, sono saggi. Poi un altro libro interessante. Adesso io vi cito alcuni libri di scrittori che hanno scritto sulla letteratura, poi se vi piace leggere Bernardinelli, leggete Bernardinelli, però insomma, è proprio interessante per chi vuole scrivere, avere a che fare con gli scrittori. Un altro libro interessante di riflessioni sono due, anzi, uno si chiama La naturalezza del poeta di Mario Luzi e l'altro si chiama Vero o Verso, Vero o Verso, tutti e due edili da Garzanti. Secondo la curatura. Poi sono interessanti per, anche se un po' ostici, però insomma sono i due libri di saggi sulla letteratura di Oden, pubblicati entrambi da Adelphi, uno mi sembra si chiami Lo scudo di Perseo e l'altro La mano del tintore, qualcosa del genere. Oden, W.H. Oden, uno dei grandi poeti del Novecento, poeti letterati, il marito della figlia di Thomas Mann. Poi vi consiglio di leggervi almeno una parte, anche se non tutti, però almeno una parte, in particolare il saggio su Anderson, i saggi su alcuni altri americani, e la parte finale che ne ha raccolto nella stessa edizione, a mio credo sia ancora così, delle Inaudi sempre, degli scritti di Cesare Pavese, saggi americani e altri, letteratura americana e altri saggi, non so se sono alcuni suoi saggi alla fine, quelli non dedicati ad autori americani, ma dedicati al problema della narrativa e scrittura, sono molto interessanti, la sua riflessione sulla narrativa, anche sulla poesia, ma in particolare sulla narrativa. Poi invece per chi e poi abbiamo citato qui le cose di Simenon, cioè sicuramente c'è una raccolta di scritti di Simenon sulla scrittura, poi c'era quello che abbiamo citato di Hemingway che si chiama, se non ricordo più, La tigre, comunque sono questi libri che trovate facilmente di riflessioni sulla scrittura. Io vi consiglio Hemingway sicuramente, interessante molto, Simenon è interessante anche per la sorta di enorme cinismo che questo uomo aveva sulla scrittura, ciò per cui lo spingeva a scrivere anche in un certo modo, però sono tutte e due letture abbastanza interessanti. Poi Simenon, guarda, non mi ricordo più, è un vecchio libro che però è stato ripubblicato recentemente, adesso comunque su internet trovate il titolo, adesso. Forse si chiama più saggi sulla scrittura, o proprio un titolo che lo capite che è quello. Un altro libro che può essere interessante per chi piace riflettere un po' seriamente su queste cose, che è riferito più alla poesia, ma è di un autore ampio sufficientemente per imparare anche per la prosa, è un libro di Paul Celan, grande poeta ebreo tedesco, che si chiama La verità della poesia. La verità della poesia, poi c'è un bellissimo inizio che spiega che Danken, Dichten, Denken sono tutte parole tedesche che hanno la stessa matrice del pensiero, lo scrivere, per ringraziare, l'appartenere a una cosa. Poi sono stati libri anche un po' facilmente leggibili, sono troppo. Secondo me è interessante, per quanto possa sembrare strano, Stephen King on Writing. Questo è un libretto che sono pubblicato anche Pocket, e lì ci sono dentro delle cose molto interessanti, cioè, contro la trama, contro il problema, contro certi falsi problemi degli scrittori, che lo dica Stephen King, secondo me dà l'idea anche della forza della sua narrativa. Si chiama On Writing, sullo scrivere. E poi. No, sto parlando di queste cose più generali sulla scrittura, questi sono interessanti. Dopo c'è anche, sono abbastanza interessanti, sono molto meno, però le abbiamo citate già, le cose di Kundera sul romanzo, Milan Kundera, l'arte del romanzo, che alcune cose dentro molto interessanti, anche si pare, insomma. Sì. E so molto meno, però cioè, stiamo parlando di tutti i libri utili tutti, adesso sto pensando a qualcosa che potesse dare una, però Pessoa senz'altro delle cose interessanti, convince meno ma è interessante. Un altro testo molto bello, però, perché è un libro che può servire a far fuori tanti problemi, cioè, o meglio, è un libro che dà il fondamento culturale per cui uno poi possa avere meno cascami nella scrittura. È un libro che si chiama L'anima romantica e il sogno. Un grande critico dell'inizio del Novecento si chiama Albert Beguin, francese. Ed è perché è un libro di grande critica, tra virgolette, cioè di grande dialettica contro l'ipotesi simbolista della letteratura, quindi contro l'ipotesi, diciamo così, della letteratura che anche si nutre di se stessa o comunque ha una sorta di idolatria della capacità simbolica. È un libro molto interessante, un libro vecchio, però insomma che dà l'idea di queste cose. Come racconti, come invece proprio, cioè, carne da racconto, io vi consiglio di leggere, oltre agli autori che abbiamo già detto, quindi Pavese, Samuel Connor, quelli che sono venuti, eccetera, sono quelli che abbiamo ospitato e quelli che avete sentito citare, quelli che hanno ospitato, quindi Chekhov, quindi sono tutte le cose che avete sentito. Vi consiglio due libri lontanissimi uno dall'altro. Uno è Racconti romani di Moravia, per capire i racconti italiani, cosa vuol dire scrivere un racconto in italiano. E l'altro invece è un libro di un americano che si chiama, il libro si chiama Sonny Liston è mio amico. Sonny Liston, che è il nome di un pugile famoso, è mio amico, e lui si chiama, questa è l'amnesia mia, al nome è un nome facilissimo, tipo la, comunque digitate Sonny Liston, lo trovate, pubblicato da Minimum Fax, adesso il nome lo dirò poi. Questi invece sono racconti all'americana pura, da cui bisogna stare attenti, perché uno pensa sia facile da scrivere, invece lo sono tutt'altro. Poi gli altri autori americani sono citati, l'ho già sentito. No, di altri italiani, sto pensando di altri italiani, anche la Morante, interessante, cioè, di gente brava da leggere, cioè, insomma, non voglio stare a fare l'elenco di quelli belli, insomma. Poi, insomma, autori, poi quell'antologia del racconto italiano che vi ho già citato altre volte, Come parla il mondo, li trovate nell'antologia di racconti italiani molto bella, da Pizzati a Pasolini, a Pavese, insomma, una bella rappresentazione. Chi volesse fare degli approfondimenti dell'italiano, dei racconti italiano, anche così sulla scorta di alcuni degli autori che abbiamo ascoltati, sicuramente si lega Tozzi, l'amore, Tozzi, Federico Tozzi, sicuramente si può leggere Bianciardi, un altro autore importante dei racconti, vi consiglio di leggervi anche Scerbanenko, almeno un giallo di Scerbanenko vale la pena leggerlo, quello come si chiama Il sabato milanese, un lavoro, la domenica, c'è un titolo del genere, un giallo molto bello di Scerbanenko, comunque Scerbanenko non vale la pena leggerlo, si impara a scrivere sicuramente, e si vedono i punti in cui appunto la distinzione tra letteratura bassa e alta è quasi sempre una cavolata, cioè non esiste, cioè letteratura bella e brutta, se basso o alta non è niente, e Scerbanenko è la maggior parte dei casi sono libri belli, dove si vedeva uno che faceva dei gialli popolari, aveva letto Dostoevskij, si vedeva come scriveva. Quindi se siete Scerbanenko imparate sicuramente questo. Stavo pensando se c'era qualcosa di complessivo come disegno sul racconto italiano, lo sapete, sono usciti due meridiani abbastanza ben fatti da povero Renzo Siciliano, che ha fatto un'antologia di tutti i racconti italiano, quello può essere uno strumento di orientamento abbastanza ben fatto, perché uno vuole scrivere prosa italiana, lì trova un repertorio molto vasto, delle piste di lettura che sono, può essere una lettura utile, sono i limiti di quello che può essere una grande antologia del racconto italiano, che possa servire. Va bene, basta.